dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase molto turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore.
Per la festa della Madonna Immacolata, il Vangelo della Annunciazione a Maria, come abbiamo appena ascoltato. E il Vangelo ci parla di una conversazione tra l'angelo e lei, e Maria, nella sua casa di Nazaret. È una conversazione che rievoca tutto un lungo cammino nella storia umana, dove il soggetto protagonista è Dio stesso e la sua volontà di manifestarsi, di operare, di presentarsi, di ottenere finalmente corrispondenza da parte della creatura umana. Ed ecco, quella creatura è lei, nella sua casa di Nazaret. Una conversazione che ricapitola tutto il viaggio dell'umanità nel tempo e nello spazio. Ed ecco, attraverso l'angelo è la parola del Dio vivente che trova dimora nel grembo di Maria sempre vergine. Ed ecco la sua corrispondenza, il suo desiderio di essere in tutto e per tutto adeguata alla volontà d'amore del Signore. Fatto sta, vedete, che io credo proprio la festa della Madonna Immacolata ci aiuta, contemplando la scena che il Vangelo dell'Annunciazione ci descrive, a mettere a fuoco due messaggi che riguardano il mistero di Dio, la sua volontà d'amore, per un verso, e che riguardano, ed ecco, proprio la realtà di Maria, creatura benedetta che in tutto è corrispondente alla intenzione d'amore del creatore. Perché la Madonna Immacolata, vedete, così come noi la proclamiamo, la veneriamo, la ammiriamo, ci rallegriamo insieme con lei di questa sua condizione, creatura che in tutto e per tutto corrisponde all'intenzione del creatore, la Madonna Immacolata è testimone per noi di come quella volontà d'amore per cui Dio si è manifestato nella storia umana fino alla incarnazione di suo figlio, ecco, è Maria che lo accoglie nel grembo, è la parola creatrice di Dio, è il figlio che porterà a compimento la sua missione. Ebbene, quella volontà d'amore che è volontà di salvezza è antecedente a tutto. Maria Immacolata è testimone di quella precedenza che è prerogativa misteriosa dell'amore di Dio rispetto al peccato dell'umanità, rispetto al rifiuto, rispetto al rinnegamento del dono d'amore. E tutta la storia umana è segnata dalle conseguenze del peccato, come sappiamo, una ramificazione che dilaga in tutte le direzioni, e tutti siamo condizionati da quel tradimento alla vocazione della vita che si ripropone passo passo attraverso il peccato di tutti e di ciascuno di noi. Ma vedete, l'amore di Dio che vuole la salvezza è antecedente al rifiuto, antecedente al peccato. Questa è una sorpresa, ed è una sorpresa paradossale per certi versi, perché tutto lascerebbe intendere, secondo la logica dei nostri pensieri, che c'è stata un'iniziativa da parte di Dio che è stata rifiutata, dopodiché lui si è impegnato a trovare un rimedio, a trovare un superamento, un modo per recuperare, e dunque ecco quella che noi chiamiamo la salvezza, dopo il peccato, dopo quello che è stato il rifiuto della sua iniziativa originaria. E qui, vedete, abbiamo a che fare invece con la rivelazione di una volontà d'amore che fin dal grembo del Dio vivente, fin dall'eternità, prima della creazione, è già volontà d'amore che in sé manifesta una volontà di salvezza. È una realtà paradossale, ma la Madonna Immacolata appartiene proprio a questo paradosso di Dio, a questo paradosso dell'amore di Dio, che è antecedente al peccato, è più grande del peccato, è già, prima di essere rifiutato, già vittorioso sul rifiuto. È la Madonna Immacolata, la creatura benedetta corrispondente all'intenzione di Dio, che appartiene a quella volontà d'amore che dall'eternità, come dice San Paolo nella lettera agli Efesini che ascoltavamo poco prima, è prima della creazione, già siamo stati scelti, già siamo stati amati, già siamo stati salvati, prima di essere peccatori siamo già salvati, è la Madonna Immacolata. E vedete, è una meraviglia veramente commovente, ma che riguarda proprio il mistero di Dio. In quella creatura benedetta noi contempliamo il mistero sorprendente, straordinario, inimmaginabile, inconcepibile per la mente umana, che è la sovrabbondante e inesauribile fecondità dell'amore, di quel mistero che noi chiamiamo Dio. Ma c'è un secondo messaggio, vedete, che riguarda proprio lei, la creatura benedetta che ha ricevuto l'annuncio da parte dell'angelo e ha corrisposto con una totale disponibilità del suo animo, del suo cuore, del suo corpo, del suo vissuto, della sua piccolezza, della sua verginità, ha corrisposto. E dunque proprio lei, la madre del Signore, che Immacolata, noi scopriamo, man mano sperimentiamo, essere davvero la creatura che tra tutte le creature dell'universo, e ciascuno di noi poi è misurato nella sua propria particolare realtà, ciascuno di noi creatura di Dio, sì, ma tra tutte le creature c'è una creatura che, vedete, non condivide il nostro peccato, è immacolata, dunque corrisponde a quell'intenzione originaria del Dio vivente che ci ha chiamati alla vita in comunione con Lui. Ed ecco, la creatura immacolata non condivide, non è complice del nostro peccato, in nessun modo, anzi, è estranea al peccato. Siamo abituati a contemplare l'immagine della Madonna Immacolata che schiaccia il serpente, certo, ma vedete, questa sua estraneità al peccato la rende nella relazione con noi manifestazione di una volontà d'amore che è immensamente delicato, affettuoso, vero, sincero, profondo, proprio perché non condivide in nulla quelle che in un modo o nell'altro nella nostra esistenza umana sono sfumature, ripercussioni, venature che in un modo o nell'altro sempre riaffiorano nel nostro vissuto di quello che riguarda la nostra realtà di peccatori, con tutte le conseguenze che noi sperimentiamo. Ed ecco, vedete, anche tutto quello che c'è di positivo e quanto c'è di positivo e come bisogna crescere nel positivo, nella fede, nella speranza, nella carità, nella nostra esistenza umana, tutto quello che c'è di positivo porta ancora in sé questa eredità di un inquinamento, per cui, vedete, certe espressioni di solidarietà, di vicinanza, di collaborazione, che ancora implicano in un modo più o meno esplicito o più o meno nascosto, implicano il tentativo di nascondere quel che il peccato continua a lasciare in noi come traccia di un disordine che compromette l'autentica nostra appartenenza a Dio. Ebbene, vedete, nella Madonna Immacolata niente di tutto questo. E noi potremmo ritenere, allora, se non condivide nulla, è, per così dire, la nostra avversaria per eccellenza. È proprio così estranea al nostro vissuto umano, perché noi siamo sempre impantanati in un modo o nell'altro, siamo sempre inquinati, siamo sempre alle prese con molteplici contraddizioni, anche nel positivo. E allora la Madonna non è così, è immacolata, e dunque è proprio straniera per noi. E vedete, non è così. È proprio qui la novità straordinaria dinanzi alla quale restiamo incantati di questa creatura benedetta, che nel suo essere immacolata e nel suo essere estranea al nostro peccato è in tutto e per tutto trasmissione per noi di una dolcezza, di una verità, di una intensità, di una potenza d'amore che ci commuove, ci accoglie e ci riconosce come coloro che nella condizione umana, come tutte le creature di questo mondo, appartengono a quel figlio che lei ha concepito e partorito per la salvezza del mondo intero. La Madonna Immacolata è proprio la creatura con la quale noi siamo in relazione al di là di tutte le nostre insufficienze, tutti i nostri ritardi, quella creatura che ci conduce lungo la strada della vera conversione. Non c'è nessuna connivenza con i nostri peccati, come qualche volta succede anche nelle migliori famiglie tra di noi, peccatori, ma ci diamo una mano, ci diamo una spalla per appoggiarci e sostenerci. Nel negativo? E questo, vedete, nella Madonna Immacolata non avviene, non è così. E la Madonna Immacolata, che non condivide nulla del peccato, è la creatura che realizza per noi la espressione più pura dell'amore vero. Per questo è madre. E per questo, vedete, la festa della Madonna Immacolata, secondo una tradizione molto antica, è la festa del manto della Madonna che si allarga, che si amplia, e tutto nella creazione, tutto nella storia umana, tutto quel che riguarda la nostra realtà di creature, tutto sotto il manto della Madonna, laddove lei nella sua immacolata corrispondenza alla intenzione del Dio vivente, tutte noi vuole porre nel cuore di Gesù, il figlio che ha partorito lei per il mondo e per la salvezza, in modo che il cuore di Dio sia finalmente consolato per come tutta la famiglia umana si viene ricomponendo attraverso il cuore di Gesù e si viene ritrovando nella gioia purissima di essere in grado di presentarci tutti quanti noi al Dio vivente come figli che tornano a casa, figli che sono testimoni di questa gioia purissima che è la realtà di peccatori che si convertono e tornano a casa, perché sperimentiamo cosa vuol dire essere accolti sotto il manto della Madre di Dio. Ed ora alziamoci in piedi. Diciamo insieme.